l'intervista in podcast.
Buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti nella seconda puntata della seconda stagione del podcast Cacchiere Nerazzurro. A parlarvi sono Michele Maresca, redattore dell'Interista.
E Sergio Desta, redattore per l'Interista.
In questo episodio abbiamo il piacere di intervistare Michele De Antoni, insegnante di statistica italiano che vive e lavora in Belgio. Dopo un dottorato di ricerca in neuroscienze, ha orientato il suo percorso verso la data science e l'informatica, con un interesse particolare per l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale. Nel tempo libero porta avanti un progetto personale dedicato all'analisi calcistica, in cui combina competenze statistiche, programmazione e conoscenza tattica per studiare lo stile di gioco dei calciatori e delle squadre attraverso i dati, con l'obiettivo di rendere l'analisi del calcio più rigorosa, trasparente e accessibile. Buon pomeriggio, Michele, è un grande piacere averti con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie mille e grazie per questa presentazione.
Come prima domanda vorremmo concentrarci sul tema più caldo di questa fase finale del mercato, cioè l'idea di un quinto attaccante, un calciatore offensivo, chiamiamolo come vogliamo, cioè di un giocatore che si dice in termini generali abbia caratteristiche diverse da quelle attualmente presenti in rosa. Ora, il mio punto di vista, e poi siamo curiosi di conoscere il tuo, è che comunque dei calciatori con delle caratteristiche ben specifiche, cioè di saltare l'uomo, creare superiorità numerica attraverso il dribbling, in realtà esistono nella nostra rosa. Mi vengono in mente due nomi che dello spazio lo stanno trovando con Kivu, cioè Bonny per quanto concerne l'attacco e Diouf sulla fascia. Perché Diouf è quell'elemento di imprevedibilità, di fantasia, quell'aggiunta che Kivu ha plasmato appunto sulla corsia destra, per cui è stato acquistato Spence, che ha caratteristiche più difensive. E Bonny è un giocatore che ha nelle corde il fatto di creare superiorità, l'abbiamo visto ad esempio contro la Juve, in cui si è spostato sull'esterno. Ha saltato l'uomo, ha servito Di Marco che ha segnato l'1-0, momentaneo. Quindi la mia idea è che, non dico che sia un falso mito, però in realtà quelle caratteristiche ci sono. Tu come la vedi in questo senso? C'è veramente la necessità di un nuovo acquisto?
Guarda, la penso esattamente come te. Per me c'è forse un po' di confusione. Come dici tu, abbiamo delle persone che possono dribblare in certe zone del campo dove è importante, e mi sembra che con tutti i profili che abbiamo visto quest'estate, si è capito che sugli esterni o puoi garantire un volume di occasioni come quello di Di Marco, o devi sicuramente creare quella superiorità numerica. Quindi Diouf l'hai già citato, ma c'è anche Spence che sulla carta porta quelle caratteristiche là. La quinta punta, personalmente, ha una storia alla quale credo poco. Perché? Perché insomma, i minuti sono quelli, si sa che la squadra non può prescindere da Lautaro. Perché è quando sta bene e quando non gioca troppe partite, lui deve giocare e ha voglia di giocare e tutta la squadra migliora con lui. Pensare che possa esserci una quinta punta vuol dire che comunque togli spazio a due giocatori. Bonny, innanzitutto, Bonny, che come hai detto tu, ha quelle caratteristiche, più Esposito, che comunque, anche se non ha quelle caratteristiche là, è un giocatore che ha bisogno di minuti. Quindi insomma, io ho pensato che poteva essere una possibilità solo nel caso in cui Luis Enrique fosse partito. A quel punto prendevi un esterno che magari un po' più un'ala, che avrebbe potuto essere un profilo offensivo, ma non un altro attaccante. Almeno io non penso che ci sia questa necessità. Non so cosa ne pensate voi. Su questo, ma per me personalmente non è una necessità, ecco.
Guarda, io da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo con te. Diciamo che secondo me, per quanto riguarda almeno Diouf, le caratteristiche quelle sono. Cioè, chi vuole un giocatore con caratteristiche che ha Diouf. Quindi secondo me, se invece di fargli fare l'esterno a tutta fascia lo metti un po' più avanti, potresti ovviare alla necessità della quinta punta. Ma anche banalmente un Luis Enrique, no? Luis Enrique al Marsiglia, prima di De Zerbi, svolgeva il ruolo di esterno sinistro. E in quella posizione saltava l'uomo, faceva gol, assist, comunque era un gran bel giocatore. Adesso l'hai messo in una posizione più arretrata, posizione che tra l'altro non è sua, perché lui, abbiamo visto anche all'Inter, quando gioca sulla fascia sinistra, sembra quasi padrone della posizione, invece a destra fatica di più.
Certo. No, infatti è la stessa cosa che mi sono detto io. Poi il Diouf un po' più avanzato, adesso non mi ricordo la partita, ma l'abbiamo visto anche in un periodo di emergenza in attacco l'anno scorso. Quindi per me, appunto, come dite voi, ci sono già queste caratteristiche in rosa e soprattutto quello che sicuramente potete darmi una mano anche a ricordarmi è da anni che non ci sono per ruolo due alternative che siano credibili. Credibili vuol dire schierabili contro degli avversari forti. Poi ovviamente ci saranno i titolari, ma per questo non penso che un elemento in più possa davvero portare qualcosa di positivo. Poi appunto ho appena pubblicato un'analisi su Thuram perché molti dicono: ah, Thuram sparisce per 4 mesi, 2 mesi, 3 mesi. In realtà non è veramente così, perché appunto è un giocatore che ovviamente ha momenti in cui segna di meno, come li ha Lautaro, come li ha qualsiasi attaccante, ma appunto partecipa comunque al gioco, fa questa contribuzione attraverso il portare palla, gli strappi, questo genere di cose che magari non finiscono sul tabellino, ma sono comunque molto importanti. Quindi quattro attaccanti, considerato anche che Esposito e Bonny hanno sulle spalle un anno di esperienza in più, quest'anno proprio non sento questa necessità.
Eh sì, come ho detto prima a proposito del mio pensiero su Bonnier, ho aggiunto anche Diouf, anche dal mio punto di vista non è un'urgenza. Secondo me chi sostiene questa teoria, dal punto di vista della tifoseria, lo fa legittimamente, lo fa anche per motivi legati al mercato e all'esigenza di un colpo, però la dirigenza deve comunque tener conto di quello di cui si ha effettivamente bisogno. E a proposito di Spence che prima hai citato, un mito, e anche in questo caso è da vedere se è un falso mito o corrisponde alla realtà, è che Spence sia un Dumfries 2.0 in termini di caratteristiche, di fisicità, di propensione e inclinazione a ripiegamento difensivo, alla copertura quasi a livello di Dumfries e quindi in discontinuità rispetto a Diouf. Dalle tue analisi, dai dati che sono emersi, da quello che hai riscontrato in campo guardando il giocatore, quanto effettivamente Spence è simile a Dumfries e in cosa invece ravvedi delle differenze?
Guarda, mi sembra che, beh, dice fisicità, può voler dire un po' tutto, un po' voler dire niente, ecco. Per me è se si guarda appunto, diciamo, la stazza, la prestanza fisica, a quel punto sono abbastanza d'accordo, perché sono comunque due giocatori che spostano a livello fisico, possono reggere, un contrasto, ma a livello di impiego lo fanno in modo molto diverso. Dumfries è uno che andrà più sulla corsa, diciamo, dritta, con una specie di freccia sull'ala, e soprattutto una cosa che per l'Inter è stata una benedizione è la sua presenza in area, una cosa che nessuno vedeva arrivare, un'elevazione incredibile, colpi di testa, giochi da quinto a quinto, questo genere di cose, e mi sento di dire che non li vedremo più, ma vedremo tutta un'altra serie di cose, perché i cross che Spence può dare, il dribbling, siamo davvero su un'altra scala, penso sia 2 o 3 volte superiore ai dribbling tentati e riusciti da Dumfries. Quindi sono davvero per me diversi anche dal punto di vista difensivo. Insomma, Dumfries ha queste elevazioni che lo rende anche un po' più un difensore d'area. Spence no, Spence è uno che va più sul contrasto, si fionda più sull'uomo, e quindi appunto anche questa fisicità per me, se è comune ai due, si esprime in modo diverso. Ma appunto non vedo l'ora di vederlo in campo, perché Spence è stato ovviamente osannato da tutti, ma resta un grande potenziale e che deve ancora essere in una realtà per me di questo livello, e deve essere visto in una realtà di questo livello, e quindi appunto non vedo l'ora.
Secondo te Diouf insiderà Spence oppure parliamo comunque di due giocatori che Spence sarà il titolare fisso e Diouf l'alternativa caratteristiche ovviamente che chiede Kivu in campo.
Non so, allora, prima di tutto, ditemi cosa ne pensate voi e poi vi dico la mia.
Guarda, Spence, secondo me, è quel giocatore che attualmente serviva all'Inter sulla fascia destra, ma per un semplice fatto che se ne va uno come Dumfries, tu per forza di cose devi portare all'Inter un giocatore di livello alto. Tu non puoi sostituire un Dumfries che è stato una colonna dell'Inter per questi anni con un giocatore qualunque. Quindi comunque devi portare un giocatore che abbia un nome internazionale, che soprattutto abbia anche raggiunto una maturità tale da poterti dare sicurezza sulla fascia. Poi soprattutto abbiamo visto anche al Mondiale che Spence in fase difensiva è anche diciamo che è capace. Abbiamo visto quest'anno Luis Enrique che in fase difensiva aveva delle pecche, ma perché comunque non era quella la sua posizione. Lui era più offensivo rispetto ad un esterno a tutta fascia. Lui era più esterno d'attacco e quindi diciamo che le doti difensive non erano sue. Quindi secondo me Spence che ti dia quella solidità in fase arretrata è molto positivo. Dunque, invece per quanto riguarda Diouf, secondo me ti dà quella posizione in più in attacco, comunque tu all'Inter quando attacca con due attaccanti, il centrocampista più i due laterali. Cioè quante volte l'Inter ha fatto cross da laterale a laterale, ma quante volte ha fatto cross da braccetto a braccetto. Quindi
Certo.
secondo me, diciamo che io valuto sia Spence che Diouf un insieme che formano Dumfries. Quindi la propensione offensiva di Diouf viene equiparata appunto a quella di Dumfries, ovviamente con caratteristiche differenti. Dumfries era un toro d'aria, Diouf invece è più un dribblatore. In più, la fase difensiva di Spence può essere equiparata a quella di Dumfries, e quindi in due fanno un giocatore per me.
Io quello che penso è che non so se l'avete notato anche per gli altri ruoli, ma sembra, nella pratica delle cose, sembra che la gerarchia sia un po' meno definita rispetto alle stagioni passate. Ovviamente, se Lautaro può camminare, sarà titolare. Se Bastoni può camminare, sarà titolare. Ma per gli altri ruoli vedo più anche Di Marco, mi viene da aggiungere, ma per gli altri ruoli vedo più un livellamento verso l'alto. Vuol dire che non ci sono giocatori che a priori, per come stanno le cose, dovrebbero essere schierati titolari in ogni caso. Questo spero sia appunto una cosa positiva per migliorarsi a vicenda, perché appunto i giocatori non solo sono allo stesso livello, un po' più sullo stesso livello, diciamo, ma hanno anche delle caratteristiche diverse e quindi si potrebbe creare una cosa che per me è un po' il top per un allenatore, che è dire: ok, ho questo avversario, chi metto sulla fascia destra, chi metto come mezzala destra, per esempio, e quindi cercare di trovare delle combinazioni che possano, per esempio, giocare contro difese chiuse che ripartono molto bene, contro de degli avversari più offensivi. Quindi, appunto, per il momento, sulla carta, vedrei Spence più contro degli avversari che siano più offensivi, perché Spence è più un difensore, e Diouf invece per me sta benissimo invece su quello che contro avversari un po' più chiusi, perché appunto ha questa abilità a fare le difese tramite il dribbling avanzato.
Michele, io sono pienamente d'accordo con te e ho difficoltà a parlare di titolari, di titolarità in generale, o meglio, titolarità nel singolo caso specifico, però in termini generali, a parte i singoli elementi, come hai detto tu, Lautaro, Di Marco, Bastoni e ancora Barella, però non sono sicuro, sono sicuro in questo momento di Barella, ma non sono sicuro se resterà un titolare a tutti gli effetti, in termini generali anche nel proseguo della stagione. Però per il resto non vedo gerarchie ben definite e penso che questo sia riflesso dell'aumento della competitività generale dell'Inter e che sia anche fatto con lungimiranza, guardando in prospettiva alla volontà di essere competitivi anche in chiave europea. Perché una cosa è dire effettivamente vogliamo competere in Europa, i giocatori dell'Inter ormai sono mentalizzati in questo senso, ragionano da grandi, fra virgolette, un'altra però è nel concreto poter ambire veramente alla Champions. scritto un editoriale che è stato pubblicato oggi sull'idea dell'obbligo di raggiungere la Champions. Non mi piace quando ci si esprime in questi termini, che la verità è sempre nel mezzo. Non mi piacciono gli eccessi, sempre, anche in questo caso. Una cosa è dire che l'Inter possa ambire alla Champions, è arrivata in finale 2 volte negli ultimi 4 anni, con rose dal mio punto di vista, soltanto dal mio punto di vista, non di questo livello. Un'altra è parlare di un obbligo, quando l'Inter non ha investito 200-300 milioni di euro, come hanno fatto altre compagini, che poi sono rimaste comunque con i big che avevano nello scorso anno. Quindi, dal mio punto di vista, l'assenza di gerarchie è un bene, è indubbiamente un bene, però c'è eventualmente il rovescio della medaglia, e sono curioso di sapere tu cosa ne pensi. Il rovescio della medaglia è che Chivu ha un compito abbastanza complicato, non vorrei essere nei suoi panni nel dover discernere in base alle situazioni, quindi in base all'avversario, in base alle pressioni, in base al contesto e anche tenendo conto della settimana e quindi ad esempio dell'impegno in Champions, dell'impegno in Coppa Italia, di quali giocatori nello specifico scegliere. E poi anche un altro elemento che rientra in questo rovescio della medaglia, cioè evitare che ci possano essere malumori. Ora, i giocatori dell'Inter sono ben consapevoli della concorrenza e molti hanno detto che è uno stimolo per migliorarsi, però comunque l'elemento mentale può incidere, secondo me.
No, certo, sono d'accordo con quello che dici. Per me il vantaggio che ha l'Inter è sulla panchina, che è Christian Chivu, che mi pare che sia riconosciuto da tutti, da tutti, soprattutto i giocatori, poi ovviamente i giornalisti di riflesso anche, sia una persona che riesce a comunicare, quindi un'esclusione per me detta anche se comunicata da una persona del genere non suona neanche come un'esclusione per me, suona come dire ok, aspetta, verrà il tuo momento, che ho bisogno di te. Quindi per me anche un giocatore che nella stagione passata è stato super ai margini del progetto come Frattesi, non è che se n'è andato, poi ovviamente anche un ragazzo d'oro, quindi magari non l'avrebbe detto comunque, ma non se n'è andato dicendo ah, non ho trovato lo spazio che meritavo, queste cose qui. Ha fatto una riflessione su lui stesso, e questo mi fa dire appunto che il clima fosse disteso per tutti, anche per chi è stato utilizzato meno. E questo mi fa ben sperare, soprattutto perché le scelte avranno sempre una ragione, un motivo dietro. Quindi sarà appunto come dicevo prima: ok, abbiamo questi avversari. E ci serve un giocatore di queste caratteristiche. Poi vi dico, il giorno della finale di Champions, caratteristiche o meno, non arriveremo in finale di Champions, non voglio essere usato da delle persone perché ho portato sfortuna, ma nel caso remoto dove finissimo in finale di Champions, tutti vorrebbero giocare, vorrebbero essere titolari e non sarà possibile. Quindi a un certo punto le decisioni un po' più dolorose, ma diciamo che in una stagione normale per me ci sarà modo di tenere tutti sul pezzo. Un pensiero va ovviamente ai giovani che devono avere spazio per esprimersi e per migliorare, quindi Stankovic, per esempio, che è di Non so quale fosse bene la situazione all'interno della società, se gli hanno detto sei sicuro di voler restare qui anche se ci sono 700 o meno, non so, non conosco il dietro le quinte, però insomma il fatto che lui è voluto restare così tanto dice da una parte che appunto vuole provare a giocarsi la titolarità contro dei centrocampisti di prima classe e dall'altra parte ovviamente sa che giocherà meno dell'anno scorso. Questo spero che non porterà nessun problema sul suo percorso di crescita, che per il momento è ottimo, ma appunto è per dire che tutti i giocatori sono consapevoli della concorrenza e non la vi per me, almeno visto all'esterno, non la vivono per il momento come una cosa negativa.
Guarda, io vorrei farti un'ultima domanda, vorrei sapere il tuo pensiero su Akanji. Io diciamo che è quasi un annetto che ho una battaglia personale. L'anno scorso Akanji ha giocato la maggior parte del tempo come centrale, ma per necessità. L'Inter aveva Acerbi e De Vrij che per sfortuna dell'Inter non potevano scendere in campo continuativamente perché uno è infortunato, l'altro aveva acciacchi fisici molto importanti, quindi per forza di cose Chivu si è dovuto rimboccare le maniche e mettere Akanji centrale con Bissek Barcetto. Diciamo però, durante il corso di questa sessione di mercato, io ho sempre spinto, tra editoriali e altri articoli di approfondimento, la società verso un acquisto al centro della difesa. Perché se tu, analizzi bene Akanji come centrale, sia al Mondiale, ma come anche l'anno scorso, possiamo ben notare che ha delle pecche anche molto importanti. Non che non sia capace, assolutamente, però io lo vedo come un difensore molto più elegante. Che preferisce avere la palla al piede e spazi più ampi, ma che come non ha quell'aggressività che aveva Acerbi per fare il centrale, è troppo buono per quella posizione. Quindi volevo sapere la tua su, penso che tu sia d'accordo con me, che sia molto meglio come braccetto e che l'acquisto di Stones, sia, non dico una benedizione, ma quasi per far tornare lui a destra, per avere comunque un punto di riferimento più maturo e soprattutto più che ti dia più garanzie, là dietro.
Beh, quello che dici è interessante, per me non c'è una vera risposta a questa domanda. Io penso sempre che alla fine i giocatori si muovono in dimensioni, quindi ogni volta che perdi qualcosa magari ne guadagni un'altra e secondo come vedi un fatto, ti rendi conto se ti puoi dire ok, questo giocatore è utile o questo giocatore performa poco. Ecco. Ci sono stati molti tentativi e diciamo chi ha provato un po' a mescolare le carte durante la stagione passata e ha provato per esempio anche Bissek centrale a Akanji braccetto, ma Akanji Braccetto, nonostante sia fo fosse per me la sua posizione, penso che fosse un po' più timido a livello di progressione e quindi combinato a Luis Enrique, che è timido anche lui, si creava appunto troppo una simmetria verso sinistra, con una destra che non riusciva a spingere. Per questo l'idea di metterlo al centro è stata anche una buona idea per lasciare la destra a Bissek, che era un po' più sfrontato, diciamo, e comunque diciamo che Akanji è uno di quei difensori centrali che agiscono quasi da centrocampista difensivo, non direi quasi mediano, ecco. E se ci pensiamo bene, se vediamo le cose un po' in grande, è un po' anche il profilo di Stones. Quindi nessuno dei profili che adesso ha l'Inter in rosa difensore centrale dello stile di Acerbi. Ma adesso bisogna, beh, magari vi faccio anche a voi la domanda: è stata una scelta o è stata una necessità di mercato? Nel senso che si sono trovati con Pavard in rosa che comunque non aveva offerte, quindi beh. Non si poteva aggiungere questo tipo di difensore. Non so quale delle due sia la buona risposta. Quello che è sicuro è che anche con Akanji centrale, nonostante sia nominalmente il responsabile di un quasi autogol che ha contribuito a farci uscire dalla Champions League, Akanji centrale è stato il difensore centrale della stagione con Scudetto e Coppa Italia. Quindi se si guarda un po' l'immagine dall'alto, si vede un centro, un, pardon, scusate, un difensore che forse ha preso più gol di quanto avrebbe preso un Acerbi in forma, ma ha contribuito magari alla spinta come non avrebbe fatto Acerbi e quindi anche a aiutare l'Inter nella sua produzione offensiva, che è stata davvero incredibile la stagione passata.
No, anche io sono d'accordo nel senso che Akanji possa giocare da centrale senza grandi problemi. Al contempo, secondo me, per le sue caratteristiche da braccetto destro può dare quel valore aggiunto, può garantire un rendimento comunque più elevato. Ovviamente però da centrale deve esserci un giocatore che dia un rendimento superiore a quello di Akanji nella medesima posizione. Solo in questo senso può essere la soluzione, ovviamente. Bisogna dosare la sua presenza, tenendo conto purtroppo della propensione agli infortuni mostrata nelle ultime stagioni, mentre Bovio non lo considero ancora nelle rotazioni. E anzi, in questo senso spero e mi auspico che abbia comunque minutaggio in Under 23, che difficilmente potrà averlo in prima squadra. Mentre tornando a Stones, sei d'accordo con il fatto che sia stato preso e quindi si è deciso di investire per un over 30 a parametro zero perché ha delle caratteristiche su cui Kivu intende premere per quanto concerne l'asse centrale della difesa?
Per me Stones, se non ci fosse questo problema degli infortuni, sarebbe uno dei migliori acquisti della storia recente dell'Inter. È un difensore che è elegantissimo, che sa quando intervenire e quindi appunto ha questa percentuale elevatissima di contrasti vinti, ma non ne tenta tanti perché preferisce fare gli intercetti, quindi questo cosa, è un indice di cosa? Di un giocatore che ha anche gli occhi dietro la testa, ha una visione di gioco incredibile. Quindi in generale se sei una squadra che cerchi un difensore, indipendentemente dal tuo stile di gioco, Jones lo prendi. Adesso il fatto che ovviamente il suo minutaggio, stiamo parlando di 787 minuti la scorsa stagione, insomma, sono stati pochi pochi. Ma anche su questi minuti si potrebbe fare un ragionamento. Sono quasi a metà fra Premier League e Champions League. Vuol dire che in proporzione, dato che appunto in Champions League a livello di minuti si gioca meno, vuol dire che appena la tensione sale, è un giocatore su cui fai riferimento, che è un giocatore che serve. Quindi, da un lato, spero, ovviamente, come tutti noi, che possa sorpassare il minutaggio che ha accumulato nelle scorse stagioni. E da un lato, appunto, spero che sia anche diventi un po' il prototipo, se possibile, di difensore centrale per l'Inter. Qualcuno che bam, sa intercettare, ha visione di gioco, sa gestire il pallone. Quindi, insomma, diciamo che con il suo acquisto, a livello di caratteristiche di prototipo di giocatore, abbiamo davvero la barra molto alta. Ecco.
E sono pienamente d'accordo con te anche su questo e penso anche Sergio sia dello stesso avviso,
Sì,
sarà
assolutamente.
importante vederlo all'opera. Si conclude qui l'intervista, Michele, e ti ringraziamo veramente per la tua presenza, è stato un piacere averti con noi, dialogare e discutere su questi temi così interessanti in casa Inter.
Ma grazie a voi davvero, è stato un piacere anche per me.
L'Interista in podcast.